Cari fratelli e sorelle, pace bene, benvenuti anche stasera alla nostra consueta catechesi del martedì e stasera parliamo dei santi francescani del primo, secondo e terzo ordine. Stasera parliamo di una suora che entra e si trova anche appunto a fondare le maestre terziarie francescane, per cui appunto è una venerabile in questo caso perché non è ancora beata, anche se ha già il titolo di venerabile, che è Madre Margherita de Brincat. Vediamo allora, entriamo nella vita di questa nostra sorella che si ispira proprio all'ordine francescano secolare. Iniziamo come sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sull'isola di Gozo, nell'arcipelago di Malta, splendeva ancora un tiepido sole. I suoi raggi davano ancora un po' di tepore, nonostante fosse ormai la fine dell'autunno. A Rabat, ora che la città si chiama Vittoria, in onore della regina Vittoria d'Inghilterra, la gente semplice e laboriosa trascorreva le giornate scandite da una forte religiosità. Le vie della città erano costellate di chiese, santuari, edicole votivi e le chiese erano sempre stracolme ad ogni funzione religiosa. A Kerchem, nei pressi di Rabat, viveva la famiglia de Brincat. Era gente modesta, Michelangelo de Brincat e Caterina Gauci si erano sposati il 21 giugno del 1842 ed erano andati ad abitare in un modesto casale di via San Gregorio III. Erano nati ben 11 figli, 5 maschi e 6 femmine. La sesta nascita, il 28 novembre del 1862, fu quella della piccola Virginia. Quei tiepidi raggi di sole di fine autunno si posavano su colei un giorno che sarà il grande raggio luminoso di tutta l'isola di Gozo. Virginia de Brincat venne battezzata nel medesimo giorno della nascita nella chiesa di San Giorgio Martire a Rabat. La famiglia de Brincat non era né ricca né povera, il capofamiglia lavorava a quei campi che venivano delimitati da possenti muretti e filari di fichi d'India, messi proprio per proteggere il raccolto e i casali dai forti venti che spesso spirano sull'arcipelago maltese. Virginia cresceva nell'affetto dei genitori, educata già da piccolissima ad una religiosità intensa e fervorosa. I coniugi de Brincat, infatti, partecipavano ogni giorno alla Santa Messa. La preghiera in casa scandiva le giornate e il lavoro dei campi. Perché vediamo da subito come l'aria che si respira, no? In questa famiglia. È una famiglia, è un'area appunto, scusate, molto religiosa. Pensate che oltre alla nostra Margherita de Brincat ci sarà anche una monaca agostiniana, la sorella Rosina appunto, che entrerà nel monastero. Virginia fin da piccola mostrò una particolare inclinazione alla solitudine e alla preghiera. Amava andare in chiesa ogni giorno, sempre accompagnata dai genitori o dalla sorella maggiore Dolores, e a 7 anni iniziò ad andare a scuola. Il 15 aprile del 1871 riceve la cresima e, come usanza in quel tempo, fece seguito anche qualche anno dopo la prima comunione. Non si conosce la data precisa in cui Virginia fece la prima comunione, sta di fatto che in quel giorno segnò per sempre la sua vita. Intanto Virginia cresceva e ormai dodicenne imparò a lavorare il merletto a tombolo, molto famoso a Gozo, denominato Bizilla. Quando Virginia era intenta a fare questo lavoro, stava rivolta verso la chiesa, quasi in segno di adorazione e venerazione nei confronti dell'Eucaristia. Giunse nel frattempo il tempo di finire le scuole elementari e la famiglia decise di affidare l'educazione scolastica di Virginia ad un professore privato, il quale insegnò alla ragazza anche l'italiano e il francese. Nel 1876 Virginia aveva 14 anni, era nel fiore della sua giovinezza. Col permesso del confessore fece voto di verginità. aveva già nel cuore di offrire a Dio la sua giovane esistenza. Non sapeva ancora e non immaginava dove e come l'anno successivo avvenne un incontro fondamentale per tutta la sua vita. L'8 dicembre del 1877 entrò a far parte dell'associazione 12 Stelle del Sacro Cuore di Gesù. Questa associazione, come la Guardia d'Onore del Sacro Cuore, era nata in Francia nell'abbazia di Notre-Dame des Gubelles per opera di Fra Bernardin Bernard, sulla scia di quel fervore religioso che dopo l'illuminismo e la rivoluzione francese desiderava recuperare quel patrimonio di fede e religiosità sorto a seguito delle rivelazioni del Sacro Cuore a Santa Margherita Maria Lacocque, monaca della Visitazione, che ebbe appunto queste visioni a Perelle Monial negli anni 1671-1690. Tra le rivelazioni del Sacro Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Lacocque vi era questa: voglio formare intorno al mio cuore una corona di 12 stelle, composta dai miei più fedeli ed amati servi. In Italia fu un sacerdote genovese, Don Gaspare Olmi, a propagare l'associazione. L'organizzazione interna prevedeva 12 iscritte, che così formavano la corona, chiamate figlie del Sacro Cuore, e singolarmente stella. Le persone iscritte, a seconda del grado di perfezione, raggiungevano eventualmente i gradi di ancelle, figlie e spose. Lo sposo dell'associazione si rifaceva alle parole rivelate dal Sacro Cuore proprio a Santa Margherita Maria. Vi era l'impegno di riparare il male commesso dai peccatori con l'offerta di sé, l'adorazione eucaristica, le preghiere e l'impegno concreto della pratica della carità. A Gozzo fu il gesuita padre Pietro Di Giorgi a portare l'associazione, ma fu un giovane sacerdote appunto dell'isola di nome Don Giuseppe Diacono ad incentivarla nella gente. Quando si legge queste figure dell'Ottocento, no? Si sente molto questa idea proprio anche di ragazzi di consacrarsi al Signore, di fare voto di verginità nelle mani del confessore, di vivere proprio la propria vita in riparazione al Sacro Cuore di Gesù. E tutte le volte che io sento queste cose mi fa sempre un po' pensare, no? Alle nostre 14enni di oggi, ai nostri 14enni di oggi che hanno tutto in mente tranne che riparare appunto il cuore di Gesù. Ma cerchiamo di capire chi è questo Don Giuseppe Diacono, perché sarà fondamentale proprio per la vita di Madre Margherita. Don Giuseppe Diacono era un ottimo sacerdote, nato a Rabat di Gozzo il 16 agosto del 1847. Il padre era di origine siciliano, la madre gozzitana. Già da seminarista si era iscritto all'ordine francescano secolare, che ai tempi era chiamato Terzo Ordine Francescano. Era diventato sacerdote il 4 marzo del 1871 e di lui si ricorda un'innata capacità nel disegno architettonico e negli originali motivi creati per il merletto Bizilla, di cui parlavamo prima. Ancora oggi, pensate, nell'archivio storico delle suore francescane del Cuore di Gesù si conservano i disegni da lui creati per fare appunto il merletto. All'inizio del suo ministero sacerdotale progettò e realizzò la chiesa di Gascherie, prima di arrivare alla parrocchia di San Giorgio. Era sacerdote amante del culto al Sacro Cuore. Virginia de Brincà fu una vera e propria discepola, che umilmente e con perseveranza attinse dal sacerdote tutto quel bagaglio spirituale che plasmerà tutta la sua lunga vita. All'epoca Don Diacono aveva 30 anni e fu mandato dal vescovo come coadiutore nella parrocchia di San Giorgio a Rabat. Era anche il direttore dell'Associazione delle 12 Stelle e fu lui ad accogliere la quindicenne Virginia. I primi incontri dell'associazione si tenevano nell'abitazione di un'associata. Poi si individuò un oratorio dedicato a Santa Sabina. In poco tempo l'associazione raggiunse un centinaio di iscritte e Don Diacono aveva un bel da fare ad organizzare le adunate e ad organizzare anche proprio gli incontri stessi. Santa Sabina era troppo angusta come sede e nel 1879 si trovò un nuovo locale in via Gaian Catet 54. Lì la sede rimase per 3 anni. già si era costituito il primo nucleo della nascente congregazione di suore, formata essenzialmente da terziarie francescane. Infatti fu nella mente e nell'ispirazione di Don Giuseppe Diacono l'idea di dar vita a questa nuova congregazione femminile con la regola del terzo ordine francescano. Di fatto, la congregazione nacque il 15 agosto del 1870. Don Diacomo, come detto, fu l'iniziatore e l'ispiratore, ma dopo varie vicissitudini che incontreremo, Virginia de Brincat divenne la vera e propria cofondatrice. Don Diacono, nella sua lungimiranza, pensava ad un gruppo di religiose che potesse essere d'aiuto alla popolazione, soprattutto per l'educazione dei bambini e i ragazzi più poveri dell'isola di Gozo. Il sacerdote immaginava queste suore presenti in una casa della carità, come una comunità composta da sole religiose gozitane. Quel luogo migliore per attingere iniziative se non dalla dotazione delle 12 stelle? E così nacquero le suore francescane, denominate inizialmente maestre terziarie francescane. Virginia de Brincat non poté essere subito con loro. Don Diacono aveva già previsto tutto il necessario. La regola c'era già, ma ci voleva un direttorio interno e i mezzi per poter vivere. Così aveva previsto il laboratorio di Bizilla, merletto tanto richiesto allora in tutta Europa. Furono le 8 le giovani che aderirono all'idea di Don Diacono, e nel direttorio redatto era espressa anche la spiritualità, spirito francescano ed impegno di riparazione agli oltraggi fatti al Sacro Cuore di Gesù. L'abito era modesto, una tonaca grigia, un cordone nero e un fazzoletto in testa come un velo nero. Di tutto evidentemente era informato il vescovo, che sostenne l'idea sin da subito. Il 1 settembre del 1880 fu l'inizio ufficiale con l'approvazione del vescovo e col rito della vestizione. Le candidate da 8 divennero 12, proprio come le 12 stelle. La prima superiora nominata dalla comunità fu la maestra Rosanna Gauci. Don Diacomo amava San Francesco e la spiritualità francescana che ispirò tutta la sua vita e che infuse fin dall'inizio alla nascente comunità di suore. Per cui queste suore nascono proprio impregnate dallo spirito francescano, proprio tipico della regola del terzo ordine. Abbiamo già detto tante volte, no, che la stragrande maggioranza degli ordini francescani femminili si appoggia proprio alla regola del terzo ordine. Noi pensiamo che la prima regola è per i maschi, la seconda regola per le femmine, la terza regola per quelli sposati, no? Maschi e femmine. Invece la seconda regola è solo per le monache di clausura. E per cui di fatto le monache clarisse, le monache clarisse cappuccine e le monache clarisse urbaniste. La vestizione di Virginia venne qualche mese dopo, il 15 agosto del 1881. Le fu cambiato, secondo l'usanza del tempo, il nome. Divenne Maestra Virginia della Beata Margherita. Il noviziato fu severo, ma Don Diacono era entusiasta di lei e le diedero il compito di insegnare francese, italiano e merletto. Nel 15 gennaio del 1882 Don Diacono aprì la nuova casa della carità, in via Palma 10. Nel frattempo, il sacerdote era stato nominato parroco di Cala. Gozo è una piccola isola, ma ricca di villaggi, e in quel tempo le distanze, seppur minime, creavano qualche problema. Don Diacono non si perse d'animo, anzi, pose tutto il suo impegno per l'approvazione vescovile della comunità, che giunse nell'ottobre dell'anno successivo. Vi erano nel decreto vescovile due clausole un po' insolite. Le suore della congregazione approvata dovevano essere tutte di Gozo e a numero chiuso. Poi le candidate ad essere ammesse dovevano passare dal giudizio di Don Giuseppe Diacono e di una tal signorina Caterina Ferruggia, benefattrice dell'opera. Madre Virginia de Brincat aveva 20 anni quando giunse nella nuova casa. In quell'epoca la cronaca annotavano un altro fatto curioso. In Egitto erano sorte qualche anno prima le suore francescane d'Egitto, oggi chiamate francescane missionarie del Cuore Immacolato di Maria, per opera della beata Caterina Troiani. A causa della guerra anglo-egiziana, le suore dovettero chiudere la loro casa del Cairo, e tra le religiose vi erano due maltesi, le suore Maria Geltrude e Maria Giuseppa, che erano tornate in patria. Il vescovo di Gozo allora chiese a Suor Darmian di prendere le redini della congregazione maltese appena nata, e così questa religiosa fu eletta superiore al posto di madre Rosina Gauci. Sotto il governo della Darmanin avvenne la nomina della segretaria generale di maestra Virginia de Brincat il 15 agosto del 1884. Nel frattempo la congregazione cresceva e si aprì una casa, qui c'è un nome quasi impronunciabile, a Birkirkara, nell'isola di Malta. Ma all'inizio del 1885 madre Darmanin fu deposta perché non riconosciuta più adatta a dirigere le suore. Passavano i mesi. Il 15 agosto del 1885, avete notato come la data del 15 agosto continua a ritornare nella vita della madre Brincat. Don Diacono, chiede di redigere un regolamento interno più completo. Fu creata una consulta di quattro suore, tra cui la maestra Virginia de Brincat. Non solo Don Diacono dirigeva i passi dall'istituto, ma anche il vescovo Monsignor Pietro Pace si interessava molto alle suore. Di fatto, spesso e volentieri intervenne in alcuni momenti delicati per salvare proprio l'istituto stesso. Vi fu però un grave ostacolo che spinse Don Diacono a ritirare l'uso della casa dalle suore. L'ostacolo era quella famosa clausola che le suore sarebbero dovute essere a numero chiuso e tutte di gozzo. Il vescovo, dal canto suo, era contrario a questa decisione del sacerdote. Sa di fatto che ci stava rimettendo l'intera comunità. Ma il 6 maggio del 1886 il vescovo diede la sospirata approvazione, salvando così di fatto le suore. Scusate, ma c'ho ancora un po' di tosse. Speriamo che rivista primavera che... Ok, ci siamo. Scusate ancora. La maestra Virginia de Brincat seguiva con trepidazione l'evolversi di questi eventi. Iniziò a sentirsi in comunità il suo forte influsso spirituale. Fu proprio lei a portare un deciso rinnovamento che si sviluppava con un mancato accento francescano. Don Diacono, dal canto suo, conoscendo la profondità dell'animo, era tranquillo perché sapeva che la segretaria generale avrebbe condotto positivamente l'evolversi dei fatti e della comunità stessa. Don Diacono fece addirittura un passo in più, donò definitivamente tutti i suoi averi alle suore, compresa la casa tanto dibattuta. Proprio grazie alla donazione della casa, Don Diacono smise lentamente la sua influenza e la sua direzione. Questa cosa che tra l'altro aveva anche creato molto scompiglio tra la gente, che vedeva proprio in questo Don Diacono non tanto il fondatore, il padre della comunità, ma un po' il padrone, diciamo, di questo istituto di suore. Cosa che poi però di fatto non fu così. Nel mese di dicembre del 1887, su ordine del vescovo, si dovette procedere alla solenne cerimonia delle professioni religiose delle suore nell'istituto approvato. Così, a 25 anni, maestra Virginia de Brincat, segretaria generale, venne chiamata da quel momento Suor Margherita del Sacro Cuore. Tre giorni dopo professarono altre 16 suore. Ma la superiore generale, maestra Rosanna Gauci, riabilitata dopo la madre Darmanin, nell'elenco non c'era. Aveva dovuto lasciare la comunità per seguire la propria madre ammalata. E Suor Margherita del Sacro Cuore, appunto la nostra Virginia, che per la seconda volta cambierà il nome, diventerà la nuova madre generale. Era così giovane per guidare una nuova comunità, e poi Don Diacono, con questi alti e bassi e con questo chiaro proposito di allontanarsi sempre più dall'istituto, lei non sapeva più che cosa fare. La nostra Suor Margherita era proprio davvero molto preoccupata, perché si riteneva appunto molto giovane per guidare, no? Chiedeva sempre nella preghiera al Sacro Cuore di Gesù e sapeva che tutto era nel Sacro Cuore di Cristo. Il 10 giugno del 1889 fu convocato dal nuovo vescovo il capitolo generale dell'istituto. Le suore erano 44. fu rieletta Madre Margherita, solo un voto era contrario. Era questo il sigillo che fosse soltanto lei capace di infondere nuovo impulso alle suore. Per questo motivo fu da quel momento in poi considerata e chiamata di fatto la fondatrice dell'istituto. Don Diacono intanto scrisse una lettera a Madre Margherita rincuorandola e rimarcando il fatto che se la Divina Provvidenza aveva scelto lei c'era un preciso motivo. Nella casa madre la superiora prese come ufficio una stanzetta, poveramente arredata, e da lì diresse per 12 anni l'istituto. Doveva adoperarsi per ottenere l'approvazione pontificia dall'istituto e quindi adattare il regolamento a vere e proprie costituzioni. Fu per lei, per il suo consiglio, il lavoro più intenso di quel momento. Dalle costituzioni dovevano emergere la forte impronta francescana e il culto e la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Certamente non era la sola occupazione di Madre Margherita. La maggior parte del suo tempo era dedicato alla preghiera, all'apostolato e alle vicinanze alle sue suore e ai loro problemi. Finora abbiamo parlato molto dell'istituto delle sorelle terziarie di San Francesco d'Assisi. Adesso entriamo un po' di più proprio nella sua spiritualità, nella spiritualità propria di Madre Margherita, che col trascorrere del tempo approfondì sempre di più il suo spirito francescano nel contemplare Cristo nei suoi misteri, anche perché divenne una vera e propria contemplativa, cuore pulsante dalla sua vita, poi trasmesso nella spiritualità dell'istituto. Era forte desiderio di vivere il Vangelo come San Francesco, seguendo le orme di Cristo, povero, crocifisso, in semplicità e letizia. A fianco di questa matrice francescana, Madre Margherita trovò nel Sacro Cuore di Gesù la fonte e la sintesi dell'amore di Dio che si manifestava nell'umanità come carità e come misericordia. Si conoscono questi tratti caratteristici della sua spiritualità soprattutto dalle lettere giunte fino a noi. Alcuni studi hanno messo in evidenza un marcato parallelismo tra le lettere di San Francesco e le lettere di Madre de Brincat. Un esempio, così scrisse: amiamo l'amore, venite, venite, o anime, ad amare l'amore, o amiamo, amiamo questo ottimo nostro eterno Padre, che ci ama infinitamente, sebbene non siamo che povere e misere sue creature. E ci ricorda proprio come San Francesco, no, per le vie di Poggio e Bustone, urlava dicendo che l'amore non è amato. Nella lettera del Natale del 1921 scrive: guardiamo pure a Gesù bambino nella grotta, nel Calvario, nell'Eucaristia. Che cosa ci dice? Ecco l'amore che ci porto. Bello vedere come si parla proprio dalla grotta, si passa dal Calvario e si arriva all'Eucaristia. Che questo è proprio tipico della spiritualità francescana, no? San Francesco, greccio, la grotta, la natività, il Calvario, la verna, le stigmate, e l'Eucaristia, l'amore proprio per il Cristo che si dona a noi. Tipico proprio della spiritualità francescana. Aveva assimilato tutto lo spirito di San Francesco che lo portava a contemplare con amore e fervore i misteri dell'incarnazione e redenzione. Alcuni testimoni oculari affermano che Madre Margherita, mentre meditava la passione, spesso andava in estasi, che poi si interrompeva con un pianto a dirotto. Accanto a questi tratti francescani, Madre Margherita trovava nel cuore di Cristo, contemplato nell'adorazione eucaristica, il senso della sua missione al mondo. Ecco un'altra sua lettera del 24. Sia benedetto il nome del Signore, che si è degnato scegliere noi, povere sue creature, a tenergli compagnia sul suo trono eucaristico. Siate voi pure contente ed allegre, carissime ed amate sorelle, perché mentre voi lavorate nei vostri uffici, sappiate che avete anche sorelle adoratrici e riparatrici innanzi a Gesù Ostia. Come sono soddisfatti ora i nostri ardenti desideri, come sono state appagate le nostre ansie. Deo gratias, alleluia. Vi accludo una fotografia per vedere l'altare come era adorno nel dì della solenne inaugurazione. Però i colori non si vedono. Era una bellezza perché assai elegante il colore delle rose, della cortina, del merletto, della tovaglia in pittura e di fiori tutti bianchi e rosa. Sia lodato Gesù in sacramento. Vediamo proprio che bello, no? Questo amore anche per l'Eucaristia. E soprattutto questo parallelismo tra l'Eucaristia e il Sacro Cuore di Gesù. Sapete che nel miracolo eucaristico di Lanciano, no, quando hanno fatto le analisi appunto su quest'ostia diventata carne, hanno trovato proprio la concordanza di questo, dicendo che la carne, diciamo, dell'ostia è una parte di cuore. Questo parallelismo del cuore di Gesù, che è appunto l'Eucaristia che ci lascia. Madre Margherita sapeva poi tradurre nella vita concreta questa forza esperienza di Dio, con un comportamento di umiltà, povertà, semplicità e apostolato che faceva di lei un'anima caritatevole, una contemplativa riparatrice del Sacro Cuore di Gesù nell'Eucaristia, sempre vicina e attenta ai bisogni della gente. Non mancarono come a tutti momenti bui e di eredità spirituali, così confessava in una lettera del 1924. Cosa volete che io vi dica? Amiamo il nostro dolce spose anche nella solitudine dello spirito, nella siccità e aridità dell'anima. Non importa, basta che facciamo sempre il suo divino volere. Ripetiamo sempre il caro Fiat e tiriamo avanti senza stancarci e annoiarci. Anche questo è molto importante, il vedere come nella quotidianità l'aridità spirituale arrivi. È normale. E se ci state facendo caso, spesso nelle figure dei santi che ormai in questi anni stiamo portando avanti, vediamo, no? Queste aridità, queste siccità, come le definisce Madre de Brincat. E vedere proprio come lei ci dica di andare avanti proprio in quei momenti, che sono i momenti in cui noi di solito tiriamo un po' i remi in barca. Fervori, slanci, estasi. La vita di Madre Margherita fu tutto questo sin dalle origini dell'istituto. Non mancò mai in lei l'ardore apostolico e missionario. Voleva conquistare tutti a Cristo. Era questo il fuoco missionario attinto e contemplato dal Sacro Cuore di Gesù, presente nell'Eucaristia. Come già ricordato, il culto e la devozione al Sacro Cuore trovano espressione nell'Eucaristia, celebrata ed adorata. Per questo l'Eucaristia in lei era la sintesi di tutta la sua spiritualità, il culmine della sua vita. Così riferisce la testimonianza di una suora. Nutriva grande amore verso Gesù Eucaristia. Era sempre in coro a fare l'adorazione. Spesso la vedevo in estasi davanti all'Eucaristia. Alla vigilia dei primi venerdì del mese stava per intere ore in adorazione davanti all'Eucaristia, in riparazione ai peccati dell'umanità. Infine, come nella tradizione cristiana e francescana, non poteva mancare in lei una spiccata devozione all'Immacolata e a San Giuseppe. Nell'epoca del superiorato di Madre Margherita ci saranno importanti fondazioni. La maggioranza delle suore venne nell'isola di Malta e non di Gozo. Ciò era anche motivato dal fatto che il vescovo era stato destinato come arcivescovo di Malta e voleva far sì che appunto le suore stessero con lui. Nel 1889 erano già oltre 40 e nel 1900 raggiunsero le 84. Pensate, in soli 2 anni si raddoppia il numero delle suore. La casa era Malta. A Malta c'erano già 4 case. In una delle case c'era appunto anche un nuovo tipo di apostolato. Infatti, presso una delle case di Sanglea c'era l'ospedale di Sant'Anna. Nel 1893 venne una nuova apertura al Pilar de La Valletta, la capitale di Malta. Fecero seguito negli anni successivi altre 2 fondazioni. Queste nuove presenze comportarono un ingente lavoro a Madre Margherita, frequenti relazioni col vescovo, i parroci, le autorità, i contratti, i decreti per sistemare le suore negli stabili. Un lavoro estenuante che lei compiva tutto per amore di Gesù, scrive proprio lei. Avvicinandosi il quarto capitolo generale, dopo che la madre l'aveva condotto per 12 anni, venne proposta ed eletta madre generale, madre Rosalia Vella, e madre Margherita divenne la vicaria. Ma di lì a poco la nuova madre generale dovette dimettersi per un cavillo giuridico e così il 5 marzo del 1904 madre De Brincà fu scelta ancora come guida di istituto, rimase in carica fino al 1911, per cui di fatto 20 anni fu madre generale dell'istituto. Al capitolo del 1911 tutte le suore presenti vollero ancora eleggerla madre generale, ma lei pregò di lasciarla libera da questo impegno. Fu scelta allora madre nazarena di Santa Teresa e madre Margherita fu destinata alla nuova casa di Corfù, dove rimase per ben 6 anni. Furono per lei anni bellissimi. Ogni mattina alla porta della casa accoglieva i bambini maltesi, faceva loro catechismo e poi andava a trovare gli ammalati a domicilio. Ma cosa assai curiosa fu il fatto che proprio i greci iniziarono a ritenerla una santa. Nel maggio del 1917 madre Margherita non poteva lasciare Corfù per andare a Gozo. Il viaggio da Corfù a Malta era pericolosissimo perché si era in pieno guerra mondiale. Comunque le suore elessero nuovamente madre Margherita madre generale per la 6ª volta. Ciò era sintomo di una stima per la sua carica carismatica. Aveva 55 anni. Per lei fu un travaglio interiore non poco accettare questa ennesima carica. Lo fece per spirito di obbedienza e di autentico servizio. Appena giunta in casa madre volle iniziare subito il giro delle case perché i disagi della guerra erano forti. Lei passava, incoraggiava, consolava. In quel tempo le suore erano più di 100 in 10 case, ma il numero continuava ad aumentare, tant'è che nel 1929 si arriverà a ben 240 suore. Terminata la guerra, Margherita nel 1921 ebbe l'occasione di andare a Roma nel centenario del Terzo Ordine Francescano. Papa Benedetto XV era il papa regnante e lei sperava di poterlo incontrare. E avvenne addirittura che nell'anno successivo riuscì ad aprire 2 case in Sicilia grazie a un sacerdote siciliano, Don Giuseppe Campione, mentre per l'altra casa era stato proprio padre Domenico Fisicaro, conosciuto a Roma appunto padre Cappuccino. L'8 marzo del 22 partirono da Malta 11 suore per le 2 nuove case. Fu un viaggio rocambolesco appena giunto in Sicilia. L'autobus li lasciò a piedi senza dare cenno di ripresa. Dopo estenuanti tentativi, madre Margherita esortò il conducente a non perdersi d'animo finché contro ogni speranza il motore ripartì. Fu un viaggio lunghissimo, le suore giunsero finalmente nel convento Cappuccino di Troina. Lì la madre si fermò ben 2 mesi. Sistemarono la casa, partirono le nuove, appunto, suore giunte con lei, partirono alla fondazione di questa nuova casa in Sicilia. E venne aperto a La Valletta un'altra casa di preghiera e di adorazione, che divenne poi, come ben possiamo capirlo, la casa privilegiata da madre Margherita. Tante erano le case, tanti erano gli impegni, tante erano la preghiera che madre Brincat faceva proprio per tutte le sue suore. Con l'ennesimo capitolo generale, per fortuna di madre De Brincata, non venne eletta madre generale e nominata, pensate, proprio la sua gioia superiora della casa dell'adorazione. Qui lei stava veramente in preghiera continua davanti al Santissimo. C'è una bellissima fotografia che riprende proprio la madre dal dietro, davanti a questo altare stupendamente addobbato di fiori e di candele, che rende proprio bene la sua spiritualità. Il pane della provvidenza. Per lei era non solo il pane eucaristico, ma anche il pane che gli veniva portato da mangiare. Quel pane che magari non sempre era bello, non sempre era buono, ma lei lo puliva, lo sistemava e lo metteva in centro alla tavola proprio perché è dono della provvidenza. Quegli anni furono proprio i più belli perché poteva dedicarsi completamente alla preghiera davanti a Gesù Eucaristia. Questo è un tratto fondamentale della sua personalità. Nonostante tutti gli impegni e gli oneri legati all'ufficio ricoperti dall'istituto, Madre Margherita, ricordiamo, fu sempre una contemplativa. Il suo centro era l'Eucarestia, affermata ancora una suora. Entrava a fare adorazione non solo quando veniva il suo turno, ma prendeva anche il turno delle sorelle prevedendo il loro orario di adorazione. Spiava il momento che non ci fosse nessuno o che ci fosse un piccolo ritardo e poi entrava sorridendo, si inginocchiava nel banco del presbiterio davanti all'altare. Sembrava che facesse a gara per entrare prima, che non si stancasse mai di stare per lunghe ore in ginocchio. Spesse volte dopo la comunione sveniva, le suore anziane la portavano nella sua stanza, dove stava per qualche tempo tutta assorta nel suo Dio. Non le bastavano le ore del giorno, ma passava in chiesa davanti al tabernacolo anche molte ore della notte. Talvolta, dopo giornate di lavoro estenuante, quando gli occhi si chiudevano per il sonno e si doveva procurare tutto per adornare l'altare per l'esposizione del domani, stavamo spesso fino a mezzanotte ad aggiustare fiori e le candele. Questo amore proprio per l'Eucaristia che abbiamo visto anche l'altra volta. E il frutto di questa preghiera si vede anche negli istituti. Infatti, Madre Nazarena, la nuova generale, in quel periodo fonderà due nuove fondazioni di case, una a Roma e l'altra in Etiopia, entrambe nel 27. L'ispirazione di questa apertura in Eritrea fu proprio della madre, perché diceva appunto che era imbevuta di spirito missionario. Già da bambina sognava terre lontane ad evangelizzare. E proprio grazie a un frate cappuccino di Malta, padre Angelo Mizzi, missionario nella Somalia francese, ora Gibuti, arrivarono proprio in Abissinia. Alla prima partenza seguì l'anno successivo un'altra spedizione di suore, tra cui anche una nipote della madre, Carmela de Brincat, chiamata Suor Maria Anna della Passione. La missione prosperò fino al 1935, quando scoppiò la guerra d'Abissinia. Madre Margherita e la sua vita di preghiera e adorazione alla Valletta, accanto al desiderio di una missione, spingeva sempre in quel periodo, come abbiamo visto, la fondazione di una casa a Roma. Il vescovo di Gozzo, trovandosi a Roma, venne a sapere che in un quartiere di periferia, il quartiere Latino Metronio, nei pressi di San Giovanni Laterano, vi era possibilità di acquistare una casa perché non vi era ancora nessun istituto religioso. Informò le suore a Gozzo e così, senza non poche difficoltà, la casa fu aperta il 21 maggio del 1927, in via Iberia, dopo un breve soggiorno presso le suore francescane missionarie di Maria, in via Giusti. Fu aperta una casa materna e successivamente edificata una cappella dedicata a Cristo Re. Comprarono poi un terreno dove fu costruito un orfanotrofio e ora appunto trasformato in una scuola elementare. Questa casa c'è ancora. Madre Margherita andò spesso in quella casa di Roma. Si trattenne come maestra delle novizie che man mano avevano iniziato ad arrivare anche dall'Italia. Meno male che questo istituto doveva essere solo maltese. Abbiamo visto che ci sono già suore di Malta, suore della Grecia, suore della Abissinia e adesso anche suore dell'Italia. Continuano le fondazioni delle case, continuano la storia dell'istituto e nel 1933 Madre de Brincat fa il suo 50° di professione religiosa. Madre Margherita fu superiore di un convento fino al 35, quando ebbe una rovinosa caduta e dovette essere portata in casa madre. Tornò nella casa per altri 3 anni, quando ebbe ancora seri problemi di salute. Nel luglio del 1937 il venerabile Papa Pio XI cambiò il nome dell'istituto con decreto di lode. Venne così chiamato Suore Francescane di Malta. Dopo il Concilio Vaticano II, l'istituto cambierà nuovamente nome per ritornare alla spiritualità originale, chiamandosi appunto Suore Francescane dal Cuore di Gesù. La sua devozione al Sacro Cuore era proprio tutta incentrata nel tabernacolo, dove la perfezione appunto suppliva l'imperfezione. Questo è un suo pensiero, non è tratto proprio dai suoi scritti, ma il suo pensiero è che la perfezione del Santissimo Sacramento copre l'imperfezione della nostra umanità. La suora va avanti ancora nella sua vita, tanto che a fine gennaio del 1940 si temette il peggio, tanto che si chiamò il sacerdote per i sacramenti, ma il 16 marzo la suora si riprese per andare in casa madre. Sicuramente la suora Margherita, Madre Margherita, continuò il suo ufficio di maestra, ma soprattutto sicuramente proprio nella vecchiaia, come tanti nostri anziani fanno, intensifica il suo ruolo di intercessore. È colei che intercede presso Dio nel Sacro Cuore di Gesù. Alla vigilia del Natale del 46 venne ultimo atto della sua vita, l'approvazione pontificia dell'istituto. Correva l'anno 1951, Madre Margherita aveva 89 anni. In quell'anno si tenne il 12° capitolo e le suore, pensate, erano 450. Madre Margherita, dalla sua stanzetta sempre più debole, seguiva con apprensione, ma nello stesso tempo con gratitudine lo svolgersi degli eventi. Vedeva scorrere tutta la sua lunga vita non i problemi, le difficoltà, ma bensì un filo della divina provvidenza che portava lei e l'istituto delle suore francescane di Malta, che come abbiamo visto appunto adesso si chiamano suore francescane del Cuore di Gesù. Il 23 dicembre ebbe una forte crisi. Una crisi ancora arrivò il 15 gennaio, portandola al 21 gennaio, lucidissima ma con sofferenze atroci. Alle 3 del mattino un sacerdote le portò al viatico. Spirò santamente poco dopo le 4 del mattino del 22 gennaio del 52. Il grido che risuonava nell'isola di Gozo era: è morta la santa. Tumulata il giorno successivo dopo il solenne funerale nella cripta della casa. Nel 77 fu rifatta la ricognizione ufficiale della salma e le sue spoglie furono poste in un'urna collocata in un altare al centro della cripta. Vi rimarranno fino al 1994, in cui verranno esposte in un sepolcro marmoreo nella chiesa sovrastante. Nel 2000 si è ufficialmente concluso il processo di beatificazione a livello diocesano e il 27 gennaio del 2014 Papa Francesco dichiara venerabile la nostra Madre Margherita de Brincat. Oggi le suore sono presenti in 67 case e sono circa 500. Questo amore per l'Eucaristia, che è l'amore al Sacro Cuore di Gesù, e questo amore proprio ai misteri tipici del francescanesimo fanno della Madre Brincat una figura stupenda di intercessore presso Dio per il popolo. E da lei proprio impariamo questo, ad amare il Sacro Cuore di Gesù nell'ostia consacrata. Chiediamo proprio la sua intercessione perché ci aiuti a diventare delle anime sempre più eucaristiche. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E la venerabile Madre Margherita de Brincat ci doni la grazia della sua preghiera potente presso il Padre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.